L'altra volta, se ricordate, abbiamo affrontato il brano di Luca. Stiamo leggendo il Vangelo secondo Luca, il brano al capitolo 1, dal versetto 26 al versetto 38, cioè l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. Abbiamo detto questa cosa, no? Che qui capiamo già come procede Luca. Procede con questa tecnica dei quadri paralleli. L'annuncio a Zaccaria nel tempio, l'annuncio a Maria nella casa di Nazareth, dove il parallelismo aiuta a operare un confronto. Tempio, casa, uomo, donna, un sacerdote importante, una povera ragazza, con due annunci che hanno anche reazioni diverse. L'incredulità di Zaccaria, che rimane muto e quindi non può benedire il popolo dopo aver offerto il sacrificio. Vi dicevo, il Vangelo di Luca terminerà con Gesù che benedice prima di ascendere al cielo. Quella benedizione che non c'è stata all'inizio ci sarà alla fine. E adesso, appunto, la nostra attenzione è concentrata su questa figura di Maria. Al di là poi delle dispute tra le varie chiese, no? No, a noi interessa cosa è scritto nel Vangelo. Per Luca Maria è una figura veramente importante, è come dire la discepola esemplare, modello, ecco. E adesso leggiamo il brano da 39, magari riusciamo ad andare avanti fino a 56 con il Cantico di Maria. Vediamo, chiedo a te Monica se mi avvisi verso le 7:10, perché poi voglio leggervi una cosa, per quello ho portato qua il computer e ve la leggerò con calma. Allora, leggiamo, innanzitutto leggiamo il testo dal versetto 39. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta nella regione montuosa in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. Appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino le balzò nel grembo ed Elisabetta fu piena di Spirito Santo e ad alta voce esclamò: Benedetta sei tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. Come mai mi è dato che la madre del mio Signore venga da me? Poiché ecco, non appena la voce del tuo saluto mi è giunta agli orecchi, per la gioia, il bambino mi è balzato nel grembo. Beata è colei che ha creduto che quanto le è stato detto da parte del Signore avrà compimento. Allora, fermiamoci qua e procediamo piano piano. Sono testi molto intensi, eh. Noi quando finiremo poi anche il secondo capitolo, perché i primi due capitoli di Luca sono veramente un cosiddetto Vangelo dell'infanzia, si dice, sono un Vangelo legato all'infanzia di Gesù e cercheremo anche di capire il senso di questi due capitoli, ma adesso procediamo in maniera versetto per versetto. Allora, in quei giorni, cioè dopo che ha ricevuto l'annuncio, c'è un legame stretto, cioè questa scena che adesso noi affrontiamo è la conseguenza dell'annuncio. Non è più un annuncio, è un incontro tra donne, è molto interessante che tutte e due le protagoniste siano donne. Ecco, ma qui Luca ci tiene a dire quello che sta succedendo è la conseguenza dell'annuncio che Maria ha ricevuto. Proprio in quei giorni Maria si alzò e andò in fretta nella regione montuosa in una città di Giuda. Allora uno dice: vabbè, devi, come ogni racconto, devi dirmi chi è il protagonista, devi dare un po' di ambientazione, ecco. Però guardate, qui le parole sono pesanti, vanno proprio colte. Allora, sapete com'è il verbo si alzò? In greco è anastas, come Anastasia, che vuol dire è lo stesso verbo della resurrezione. È lo stesso verbo, capito? È come se noi, se dovessimo tradurlo alla lettera, dovremmo dire: in quei giorni Maria risorse, risuscitò, si alzò. E andò in fretta. Perché in fretta? Allora, certo, perché dice: ma ho sentito, l'angelo gli ha detto, Elisabetta, tuo parente, è già al sesto mese, lei che... E quindi dici, magari è la fretta di chi vuole darsi da fare per... Però, Questo brano è proprio costruito richiamando continuamente dei testi del Primo Testamento. Vi viene in mente, è un po' difficile come domanda, ma vi viene in mente un testo in cui bisogna fare le cose in fretta?
Prima di uscire dall'Egitto.
Esatto, proprio quello. In quel brano si dice, vi ricordate, per quello funziona il pane non lievitato, il pane azimo, perché dovete mettervi i calzari, dovete avere il bastone in mano e partire in fretta. Quindi c'è un riferimento alla Pasqua. La Pasqua, cioè l'uscita dall'Egitto, perché la Pasqua è innanzitutto questo, la Pasqua di Israele, che Gesù rilegge dicendo non solo si tratta di uscire dalla casa di schiavitù dell'Egitto, ma si tratta di uscire anche dalla casa di schiavitù della morte. Alzatasi, risuscitata, andò in fretta nella regione montuosa in una città di Giuda. Cioè, dalla pianura della Galilea, Nazareth, va verso la Giudea, cioè la regione dove c'è anche Gerusalemme. È il primo dei quattro viaggi in cui, appunto, in questo caso Gesù ancora nella pancia della mamma, ma va verso Gerusalemme. Vedremo al capitolo 9 del Vangelo di Luca che quando Gesù si dirà, con un linguaggio che noi non usiamo più, ma si dice fece la sua faccia dura, che è un modo di dire ebraico, qui tradotto in greco, di prese una decisione. Quando uno fa una faccia dura, fece la faccia dura e decise di andare a Gerusalemme. E dal capitolo 9 di Luca fino alla fine, l'unico evangelista è Luca che costruisce tutta la vicenda di Gesù come un viaggio verso Gerusalemme. Sapete come lo chiama? Lo vedremo al capitolo 9, quando nel 2030 arriviamo a leggere il capitolo 9. Lo chiama il suo esodo verso Gerusalemme. Le nostre Bibbie traducono viaggio, perché cos'è? Sta andando a Gerusalemme? No, poco viaggio. Il suo esodo sta rivivendo l'esodo che ha vissuto il popolo di Israele, lui lo vive appunto come esodo dalla morte alla vita. Vedete quanti richiami pasquali già in questi primi versetti? Perché vi dico questo? Lo capiremo alla fine, ma questi due capitoli, 1 e 2 di Luca, non sono solo la descrizione del quando Gesù era piccolo. Siccome Marco inizia il suo Vangelo con Gesù adulto, Luca dice sì, ma da piccolo com'era? Cioè, non è, noi a volte li leggiamo nel periodo di Natale, per cui sono racconti, come dire, che un po' sentimentali, Gesù bambino, eccetera, eccetera. Questo qui è un racconto che anticipa il Gesù morto e risorto. Lo vedremo benissimo, lo commenteremo con calma al capitolo 2, quando Gesù si perde a Gerusalemme per 3 giorni. E il terzo giorno i suoi genitori lo trovano nel tempio mentre discute con i dottori. Vedremo tutti gli agganci pasquali, perché qui, come succedeva nella letteratura antica, questo è bello perché Luca, abbiamo visto, che è uno storico, è uno che ha degli strumenti per scavare nella vicenda di Gesù molto interessanti, come succedeva nella letteratura antica, l'infanzia di un grande personaggio anticipa quello che sarà. Non solo il nome, ma anche le cose che gli succedono sono, come dire, un presagio, un'anticipazione, in termini tecnici si dice una prolessi, cioè ti dico qualcosa che succederà dopo, ecco, della Pasqua. Quindi sono racconti pasquali, ma adesso vi confondo, andiamo con calma. Quindi, in quei giorni Maria si alzò e andò in fretta nella regione montuosa, in una città di Giuda, ed entrò in casa di Zaccaria. È chiaro, la casa è dell'uomo, ma non c'è l'uomo, e lui è muto, è da parte, e salutò Elisabetta. Allora, cosa gli ha detto? Che saluto è? Non lo sappiamo. Ma sappiamo anche questo, un dato importante, cioè per noi il saluto è una convenzione. Se vedo qualcuno per strada, già tanto che lo saluto, perché non ci salutiamo neanche per strada, però ti saluto e dico ciao, come va? Cioè delle frasi un po' formali. Mentre appunto qui il saluto dice una relazione, dice qualcosa di più appunto del nostro saluto. Allora, non sappiamo cosa gli disse, però appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino le balzò nel grembo. E anche qua, quel verbo balzò o sussultò, le Bibbie lo traducono in tanti modi, è il verbo greco, perché qui il Nuovo Testamento è scritto in greco, che traduce, sapete che ai tempi, quando gli evangelisti scrivono, c'era già una traduzione in greco della Bibbia, la cosiddetta Settanta, o Septuaginta, vuol dire 70, perché c'è questa leggenda scritta appunto da nella lettera di Aristea, vabbè, un testo che conosciamo, in cui si dice che quando Alessandro Magno e i successori hanno unificato la prima globalizzazione del mondo, che va dalla Macedonia fino all'India, loro come governavano i popoli così differenti che avevano conquistato? Volevano conoscere le loro leggi, volevano conoscere la loro cultura, e nella grande biblioteca di Alessandria d'Egitto, la più grande biblioteca dell'epoca, erano tradotti tutti i testi dei vari popoli che facevano parte dell'impero ellenistico, cioè di Alessandro Magno e dei suoi successori. E in quella leggenda, nella lettera di Aristea, si dice che sono stati convocati 70 dotti intellettuali ebrei che sapevano il greco per tradurre la Torah, cioè i primi 5 libri della scrittura. E noi abbiamo la traduzione, è una leggenda questa, perché poi la leggenda dice che ognuno era in una cella, in una stanza per conto suo. Quando hanno messo assieme le traduzioni erano tutte uguali, cioè combaciavano, va bene, per dire che era quella era la traduzione autorizzata, giusta. Ecco, noi abbiamo la traduzione della 70, dove si dice che appunto, per esempio, questo verbo che noi abbiamo tradotto, che il bambino le balzò nel grembo, viene usato quando Davide danza intorno all'arca, quando portano l'arca, che è la presenza di Dio, la Shekinah, nelle 10 parole, ecco, Davide danza, scandalizzando la moglie Michal, che dice danza nudo, si fa vedere che figura di re sei, insomma, va bene. Per dire, ecco, qui c'è l'idea di un viaggio, Maria che va da Elisabetta, ma il lettore, la lettrice un po' attenta dice, qui è come quando è stata portata l'arca dell'alleanza, qui c'è la presenza di Dio.
Alleluia.
Interessante, cioè, capite? Va bene, andiamo avanti. Quindi appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino le balzò nel grembo ed Elisabetta fu piena di Spirito Santo. Interessante queste Pentecosti dell'inizio. Prima Maria e poi Elisabetta.
Appunto, prima di Pentecoste, no?
Sì.
Lo Spirito Santo l'abbiamo ricevuto tutti dopo.
Esatto, ma qui c'è un anticipo su due donne, su Maria e su Elisabetta.
Su Giovanni Battista.
E poi, certo, sugli altri, su Gesù, ecco, però è interessante.
Posso fare una domanda? Sì. Ma come si fa a capire che era ripiena di Spirito Santo?
Certo, qui allora, qui bisogna dire che in termini vediamo se riesco a spiegarmi. In termini tecnici, l'autore, chi scrive, Luca, è onnisciente, sa tutto. Tu ti devi fidare, no? Di lui che dice. Ma come si fa a capire? Però come si fa a capire? C'è un segno, questo bambino che danza nel grembo come Davide attorno, ecco, è come un segno dello spirito che
rende vivo.
Sì, che rende vivo. Lo spirito ha questa funzione di rendere vivo. Notate l'importanza del corpo. Abbiamo detto che c'è un passaggio dal tempio alla casa. Adesso c'è un passaggio dalla casa al corpo. Nel mistero dell'incarnazione i corpi sono importanti. Ecco, il segno dello spirito è un corpo che lievita perché è gravido, ma lievita anche perché appunto esulta, gioisce, riconosce. Dovremmo fare attenzione ai movimenti dei corpi, perché Dio parla anche il linguaggio dei corpi.
Io credo che si capisce che c'è lo Spirito Santo perché lei dopo La risposta nel verso 45, secondo me, perché Elisabetta sa molto di più di quello che una donna dovrebbe sapere dalla distanza, perché le due donne non vivevano assieme, no? Lei ha dovuto andare fino al monte e qui lei dice che quanto le è stato detto da parte del Signore avrà compimento, cioè lei lo sa già.
Sì, è vero.
E bello, quello, sì, quello sì, per me è la risposta, come si fa a sapere che lo Spirito Santo viene su di lei, perché lei capisce,
le sta parlando lo Spirito
inconsciamente, ma tramite sì, lo Spirito Santo capisce che quella donna che ha davanti porta il Signore che farà il compimento.
E questa cosa giusta che dice Frank la troviamo anche subito al versetto dopo, perché fu piena di Spirito Santo e ad alta voce esclamò: benedetta sei tu tra le donne, che è molto forte, cioè che letteralmente bisognerebbe tradurlo, sei la più benedetta di tutte le donne, sei appunto quella su cui è scesa la benedizione, quella benedizione appunto che Zaccaria non è riuscito a dire perché era muto uscendo dal tempio, è scesa su Maria. Capite che benedizione è un po', funziona come in italiano nel greco, perché benedire vuol dire bene vuol dire, però capite che per noi dire bene vuol dire ho parlato bene di te, ecco, per Dio è diverso. Se è Dio a dire bene, la sua parola è efficace, come in Genesi 1, Dio disse e la realtà, ecco, cioè quindi la benedizione, nella Bibbia funziona così, che la benedizione è soprattutto di Dio che ci benedice dall'alto, e poi c'è una benedizione nostra di risposta, quando nei Salmi si dice benedetto colui che viene nel nome del Signore, vi benediciamo dalla casa del Signore, quella è la risposta umana alla benedizione divina, ma è differente, capite? Perché mentre la benedizione divina opera quello che dice, è una parola performativa, quello che dice fa, la benedizione umana è una benedizione di lode, di risposta, ti benedico Signore, riconosco il tuo dono, ti ringrazio. Allora qui gli dice benedetta, cioè benedetta da Dio, da chi? Benedetta tu tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. È bello, guardate come viene, allora qui non si parla né di Giovanni Battista né di Gesù, ma del Battista si dice, Luca, appena Elisabetta udì il saluto, il bambino, letteralmente brefos, come brefotrofio, vorrebbe dire il piccolo, qualcosa che è piccolo, e qui Gesù come è chiamato? Il frutto, carpos, il frutto del tuo seno, che bello, cioè la prima immagine che abbiamo qui di Gesù è un frutto, ricordate tutti gli annunci dei profeti quando si dice, per esempio Isaia, che l'albero è stato tagliato eppure spunterà ancora un pollone, ci sarà ancora un frutto, va bene, se l'albero di Jesse o Isaia, sapete che noi abbiamo queste traduzioni diverse, no? In certe Bibbie viene traslitterato Jesse, in altre Isai, ma è il padre di Davide, è quello, va bene. Quindi, benedetto il frutto del tuo seno, come mai mi è dato che la madre del mio Signore venga da me? Qui è forte, cioè riconosce che Maria è la madre del mio Signore, Signore, Signore è un titolo pasquale. Perché sapete, allora, Signore in greco si dice Kyrios. In alcune liturgie cattoliche ortodosse si dice che perché la Y è diventata Y, sì, si legge I adesso nel greco moderno, si dice Kyrie eleison, per esempio, che vuol dire Signore abbi pietà in greco, mantenuto appunto in alcune liturgie. Ecco, ma il termine Kyrios, Kyrios era il modo con cui quella traduzione che vi dicevo della 70, che traduceva l'ebraico in greco, traduceva la parola, il nome proprio di Dio, impronunciabile, quello che gli ebrei chiamano poi con un nome Hashem, Adonai, cioè era il nome di Dio. Cioè non è Signore vuol dire come Dio, cioè Signore e Signora, non era un titolo onorifico, è il nome di Dio, Signore. E nei Vangeli compare diverse volte, ma soprattutto nella Pasqua, perché è lì che riconosci che Gesù è non solo un essere umano, ma è Dio, è il Signore. Giovanni, no, quando compare che stanno pescando e non lo riconoscono, il discepolo amato dice a Pietro: è il Signore. Allora Pietro si butta in acqua e raggiunge. Quindi quella parola, la madre del mio Signore, è una confessione di fede grossa. Non è solo, come diceva Maria, io ecco sono la serva del Signore, è la madre del Signore. E guardate che è veramente qualcosa di grosso che Elisabetta sta dicendo. Quindi, e si chiede: come mai mi è dato che la madre del mio Signore venga da me? Poiché ecco, non appena la voce del tuo saluto mi è giunta agli orecchi, per la gioia il bambino mi è balzato nel grembo. Tre volte, una volta l'ha detto il narratore Luca: appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino le balzò nel grembo. Scusate, due volte. E qui c'è Elisabetta stessa che dice: è come scossa, sente appunto vibrare lo spirito in lei, e capisce da questo. E ci abbiamo la prima beatitudine del Vangelo di Luca. Ci sono diverse beatitudini. Questa è: beata è colei che ha creduto che quanto le è stato detto da parte del Signore avrà compimento. E quella parola compimento è un'altra parola pasquale, dove si compiono le scritture, dove Gesù muore dicendo tutto è compiuto, il compimento. Tu hai creduto, beata è colei che... È bello che non dice solo tu, perché assieme a Maria, se Maria è la discepola modello, tutti i discepoli e le discepole di Gesù sono chiamati a vivere questa beatitudine, questa felicità. Beata è colei che ha creduto che quanto le è stato detto anche nel senso che le è stato promesso da parte del Signore, avrà compimento. E allora andiamo avanti, dai, che abbiamo ancora un po' di tempo, e quindi abbiamo la reazione di Maria, il cosiddetto Magnificat. Adesso lo leggiamo e poi proviamo a dire qualcosa, veramente qualcosa, bisognerebbe dire molto. E Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore, perché egli ha guardato alla bassezza della sua serva. Da ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché grandi cose mi ha fatto il Potente, santo è il suo nome, e la sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono. Egli ha operato potentemente con il suo braccio, ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del loro cuore, ha detronizzato i potenti, ha innalzato gli umili, ha colmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi, ha soccorso Israele, suo servitore, ricordandosi della misericordia di cui aveva parlato i nostri padri verso Abramo e verso la sua discendenza per sempre. E poi c'è questa nota finale: Maria rimase con Elisabetta circa 3 mesi, poi se ne tornò a casa sua. È molto... Vabbè, ci torneremo su questa finale. Adesso proviamo ad analizzare...
Ciao!
Ciao!
Ciao.
Che c'è?
C'è un posto?
No, sono molto in ritardo.
No. Non preoccuparti.
No,
preoccuparti.
Qui
c'è, guarda.
Ah, c'è il cuscino, c'è tutto.
Sì. Abbiamo appena letto il Magnificat, siamo al capitolo 1, dal versetto 46 in poi. Ecco. Allora, proviamo a riprendere questo inno. Vedremo poi in seguito che Luca ha diversi inni. Questo è quello di Maria, poi avremo il cantico, anche qui detto con un titolo latino, il Benedictus, il canto di Zaccaria. E poi avremo anche il canto nel Tempio del vecchio Simeone. Ora lascia che il tuo servo vada. Quindi c'è una presenza massiccia di inni, diciamo così, di cantici, che Luca usa per provare a interpretare quello che sta succedendo. Quindi ti descrivo una scena, non te la descrivo come un giornalista che dice è successo questo, 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 te la descrivo richiamando tutta una serie di altre scene del Primo Testamento che risuonano in te, che ascolti questa descrizione e allora dici, ah sì, qui c'è l'Arca dell'Alleanza, non c'è solo Maria che va da Elisabetta, il bambino che sussulta è come Davide che danza, eccetera, eccetera, ecco. Ma nei Cantici troviamo un'ulteriore spiegazione di quello che sta succedendo. Allora, questo cantico è fatto di tantissime allusioni, citazioni del Primo Testamento. Noi non le possiamo vedere tutte, ne vedremo una, la principale. Questo era un modo, cioè i cantici, anche i salmi, se ci pensate, hanno delle frasi, hanno un loro senso, puntano su un aspetto piuttosto che su un altro, ma richiamano altri testi biblici. Cioè c'era questo modo che, cosa vuol dire? Che la preghiera si nutre della parola. Che anche le parole che noi usiamo per rivolgerci a Dio attingono la parola di Dio. Questo è molto bello, che nella Bibbia ci sia anche il libro dei Salmi, cioè non ci sia solo la parola che Dio dice a noi, ma anche le parole che noi diciamo a Dio. Questo è molto bello, ma le parole che noi diciamo a Dio attingono, prendono, pescano appunto dalla scrittura. Questo è molto importante, non perché la nostra preghiera debba essere per forza così. Le preghiere spontanee che noi facciamo nascono dalle situazioni che viviamo, usiamo il nostro linguaggio, però qui c'è una sapienza, sapete, perché va bene le preghiere spontanee, va bene che tu usi il tuo linguaggio, ma dovrebbe essere sempre un linguaggio di risposta alla parola che hai ascoltato. Dovrebbe essere sempre una preghiera che ha un suono biblico, perché tu hai ascoltato quella parola, perché Dio ti ha rivolto. Se la preghiera è dialogo, allora io lascio che Dio mi parli per poi provare a rispondere, e il mio modo di rispondere è condizionato da come Dio mi ha parlato, dalle sue parole. Va bene, comunque, cosa dice Maria? L'anima mia, e cos'è l'anima mia? Perché uno dice, fin dalla prima parola siamo bloccati, l'anima mia, psuche, da cui viene psicologia, per esempio, che vuol dire anima, ma vuol dire anche vita. Chi perde la sua vita la ritrova nei Vangeli, ha proprio lo stesso vocabolo, cioè perché vorrebbe dire la vita cosciente, la vita consapevole, cioè potremmo dire l'anima per gli antichi è quello che noi chiamiamo la coscienza, è la consapevolezza di quello che sto vivendo, per cui non è che vado in automatico, faccio le cose, non siamo macchine che funzionano, appunto ancora oggi ci diciamo abbiamo un'anima, oppure anche di una casa si dice questa casa ha un'anima, si vede che è vissuta, che c'è gente che l'ha pensata, che non è che vabbè, cioè... allora attenzione, l'anima mia vuol dire io, Maria, con tutta la mia vita, una vita che ha preso consapevolezza di quello che sta succedendo, cosa fa? Magnifica. Allora, attenzione, il verbo magnificare per noi vuol dire celebrare, lodare, riconoscere la grandezza, ecco. Ma alla radice, proprio come magno vuol dire grande, no? Anche in greco megale vuol dire grande, ecco. Alla radice vuol dire sentire in grande. Cioè, qui c'è una donna che sente in grande, non è solo preoccupata di quello che gli è successo a lei, ma quello che è successo a lei lo inquadra entro una storia più grande e vedremo che parte da lei, ma per andare oltre lei. Allora, dice, l'anima mia magnifica il Signore e lo spirito mio, che è sinonimo di anima, in questo caso cioè sempre io consapevole, esulta in Dio mio Salvatore. E già qui c'è un'allusione, sarà chiamato Gesù, che vuol dire Dio salva, e qui c'è un richiamo di nuovo alla salvezza.
Ma poi lei lo sa qui.
Cioè, e qui lo sa, gli è già stato annunciato, esatto. Perché egli, qui è il Signore, ha guardato alla bassezza o all'umiltà, è un termine, tapeinosis, lo usiamo, non so, nell'italiano corrente no, ma ai tempi, tapino. Tapino vuol dire una persona proprio bassa, la bassezza, vuol dire quelli che venivano disprezzati. sapete che
uno che non c'è vive un
po'. Ticinese si diceva
in ticinese, il ticinese è una radice biblica, allora
si diceva, da noi
si diceva, sì, tapino, sapete che
anche di statura,
sì. Però non vuol dire solo di statura, qui vuol dire proprio una bassezza, invece, come dire, di uno che è un povero diavolo, si potrebbe dire. Sapete che Francesco d'Assisi ha preso il Tau, la lettera greca Tau, che è l'iniziale di Tapeinos, perché è un richiamo sia a un brano strano di Ezechiele, che dice che ci sarà questa lettera, però lui lo dice in ebraico, il Tav non è scritto così, va bene, sia l'idea appunto che per lui i suoi fratelli devono essere i minori, adesso ci sono ancora i frati minori, ma vuol dire i più piccoli, va bene, comunque, egli, questa bassezza che nessuno guarda, perché tutti gli occhi sono rivolti alle persone famose, importanti, a quelli grandi, i grandi della storia, lo diciamo ancora adesso, i grandi, no, Dio ha guardato alla bassezza, alla tapeinosis della sua serva. Da ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Qual è la beatitudine qui? La beatitudine qui perché Dio l'ha guardata. Che bello che lo sguardo di Dio sia per le persone che non contano niente. Per una donna che non è un sacerdote, non è... bello, dove si fissa? Qui non è solo Luca che fissa lo sguardo all'inizio sulle donne. Vi dicevo prima che è un racconto pasquale. Andate a leggervi il libro dell'Esodo. Nei primi due capitoli sono protagoniste le donne, la madre di Mosè, la sorella di Mosè, le levatrici, cioè le ostetriche, la principessa, la figlia di Faraone. Sembra veramente che prima che entri in scena Dio, che farà le stesse cose che hanno fatto le donne, bellissimo, le imita, c'è un protagonismo femminile, come qua. E Maria dice, bene, sapete che esperienza ho fatto io di Dio? Un Dio che ha guardato a una povera ragazzina, che non conta niente, che ha guardato alla bassezza della sua serva. E questo sarà la mia beatitudine. D'ora in poi tutte le generazioni che riconosceranno questo modo di agire di Dio mi chiameranno beata, poiché grandi cose... Io sono poca cosa, bassa, ma Dio ha fatto cose alte, grandi, grandi cose mi ha fatte il potente, l'onnipotente. Santo è il suo nome. Vi ricordate che l'altra volta vi dicevo che la santità letteralmente vorrebbe dire differenza. Agios in greco vuol dire a, come l'alfa privativa di ateo, e gios è di ghe, terra, cioè qualcosa di differente dalla terra, di differente da così fan tutti. Cioè la santità è un modo di vivere il cielo sulla terra, un modo un po' divino. Allora, santo è il suo nome, vuol dire santa è la sua persona. Quando noi diciamo nel nome di Gesù vuol dire nella persona. Non è il nome magico, il nome identifica la persona. Qui abbiamo a che fare con un Dio il cui nome, cioè la cui esistenza, la cui persona è differente, è santa. E perché è santa? È differente da noi? Perché la sua misericordia si stende di generazione in generazione su quelli che lo temono. Qui c'è l'insistenza sulla misericordia. Eleos è un termine interessante che traduce l'ebraico rahamim, che vuol dire utero. Misericordia è l'immagine femminile di Dio, viscere di misericordia, come una madre è legata al figlio da un amore viscerale, così Dio è legato alle sue creature da un amore materno, cioè da un amore che va indipendentemente dai tuoi meriti. Perché una madre può avere un figlio disgraziato e lo sa, non è che deve far finta niente, se è un disgraziato e combinato queste cose, ma rimani mio figlio. Qualunque cosa tu faccia, io non ti giustifico, perché se sbagli, sbagli. Questa è la giustizia di Dio. La misericordia è, ma rimani mio figlio. Allora, capite, la santità è che la sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono. Vi ricordate il timore di Dio su quelli che si affidano a lui? Timore di Dio nella Bibbia è sinonimo di fede. Allora, quindi Maria parte da sé, ha guardato a me, alla mia bassezza, poi riconosce che questo Dio che l'ha guardato è colui che usa misericordia su quelli che si affidano a lui. E poi amplia lo sguardo. Egli ha operato potentemente con il suo braccio. E anche qui non vi viene in mente... Oh, scusate. Sento, vi chiedo scusa, vedete, ogni tanto anche...
Manca 3 minuti alle 7:10.
Ah, ecco, per quello che hanno suonato, sì, sì, per chiamarmi. No, scusate veramente. Anche qui c'è un riferimento all'Esodo. Vi ricordate quando si parla di Dio che agisce con braccio disteso, il braccio potente di Dio che ha strappato dalle acque del Mar Rosso il suo popolo, che l'ha liberato dalla schiavitù? Quindi quando dice... Egli ha operato potentemente col suo braccio, richiama il Dio liberatore, il Dio dell'Esodo. Ha disperso quelli che erano superbi, in quel caso gli egiziani, ma non solo loro, erano superbi nei pensieri del loro cuore. E qui c'è una cosa molto interessante, perché i pensieri per noi sono solo i pensieri della testa, ma come hanno capito i primi cristiani, i logismoi sono le passioni, dovremmo tradurlo, più che i pensieri, cioè quei pensieri che orientano la tua vita. Non è che ho pensato una cosa, no, quel pensiero ossessivo, quel pensiero che determina le tue scelte. Ecco, i superbi sono superbi nei pensieri del loro cuore, come se continuassero a dire sì, io devo diventare una persona importante, io devo schiacciare l'altro per emergere, io devo essere, io devo fare, io mi sono fatto da solo, eccetera, eccetera. No. Allora qui dice, li ha dispersi, il suo braccio potente, l'esercito egiziano che inseguiva gli ebrei, perché cosa abbiamo fatto a mandarli via? Adesso chi lavora nella fabbrica per le grandi opere del faraone? Ecco che è stato disperso e Maria lo riconosce. Ha detronizzato, rovesciato dai troni i potenti e ha innalzato gli umili. Qui inizia quella logica di rovesciamento che sarà importante, lo vedremo in alcune parabole di Gesù, lo vedremo fino alla fine, quando la morte è rovesciata in vita. Non è se dovremmo capirla un po' questa logica, perché detta così è un po' troppo facile, no? Però è una logica veramente evangelica, cioè che Dio quando interviene nella storia mette il mondo sotto sopra. C'è un rovesciamento che dovremmo un po' capire, vado veloce.
Sì, 19:10.
Grazie, sì. Ha colmato di beni, di cose buone, gli affamati e ha rimandato a mani vuote i ricchi, anche qui abbiamo questo rovesciamento, e poi rispetto alla storia della salvezza, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della misericordia, ritorna, vedete, per la seconda volta, insiste sulla misericordia. Alcuni dicono che Luca è il Vangelo della misericordia, non solo che sono le parabole del Padre misericordioso, perché è un tema che gli è caro. Vabbè, una chiave di lettura per capire la vita di Gesù, la misericordia. Ricordandosi della misericordia di cui aveva parlato i nostri padri, era già stata promessa verso Abramo e verso la sua discendenza per sempre. E appunto questa finale, Maria rimase con Elisabetta circa 3 mesi. Cosa vuol dire andare da qualcuno? Andare, salutarlo, dire scusa, devo scappare perché non ho più, come faccio io? Oppure stare 3 mesi, questo dice... devo imparare da Elisabetta adesso. 3 mesi. E poi se ne tornò a casa sua. Poi se ne tornò a casa sua perché la scena successiva poi abbiamo invece la nascita del Battista. Allora, questi ultimi quasi 20 minuti, io volevo leggervi una cosa che ho scritto assieme a Livia proprio su questi primi testi che abbiamo letto. È un testo, e io l'ho messo anche sul sito, sul nostro, se voi andate sul sito chiesabattistalugano.ch, è intitolato La stanza di Nazareth, lo cliccate e lo potete leggere. Vediamo se potete farlo sia adesso sia quando dopo. Io ve lo leggo, vediamo se funziona. Per capire come questi racconti sono così densi, possiamo veramente estrarre tante cose. Appunto, intitolato La stanza di Nazareth, la stanza dove c'era Maria. La stanza di Nazareth è un covo di rivoluzionari, anzi di rivoluzionarie, visto che è la stanza di una donna. La stanza tutta per sé, è un famoso romanzo di Virginia Woolf, che le donne avessero almeno una stanza per sé, loro che non avevano uno spazio per sé. La stanza tutta per sé, nella quale Maria sperimenta l'irruzione di Dio, non ha nulla della cella, dei nostri luoghi intimi, al riparo dal mondo. Quella stanza non è un ospizio, una casa anziani, è un rifugio per viaggiatrici e viaggiatori. Riparo momentaneo per rimettersi subito dopo in cammino, con decisione, in tutta fretta. Da quella stanza partono i camminatori e le camminatrici che affrontano le montagne, che non temono le fatiche delle vette, la rarefazione dell'aria, delle cime, che non hanno nostalgia del tepore domestico. In quella stanza si parte da sé, grande tema, soprattutto delle donne nel Novecento, partire da sé. Si parte da sé, ma per andare oltre sé. C'è tutto in quella stanza, il cielo e la terra, la voce divina e le urgenze umane, la mappa del viaggio e le scarpe per compierlo. Quella stanza è un'aula scolastica dove si apprende a sentire in grande, il Magnificat, sentire in grande, a puntare in alto, fino a scorgere la presenza del Dio, di Dio nel ventre di un'altra donna, fino a scorgerla in una storia che ne proclama l'assenza, la morte più avanti. Quelle parole di esultanza che ancora oggi ripetiamo stupiti, l'anima mia magnifica al Signore, Maria le ha dette in casa di Elisabetta, dopo essere stata riconosciuta dalla parente come una donna abitata dal divino. Ma la grammatica di quel discorso l'ha presa nella stanza di Nazareth, in quella sperduta classe, perché non si improvvisa il sentire in grande che consente di non osservare la realtà come dei notai che prendono atto dell'esistente, è così, ma di magnificarla, di guardarla con gli occhiali della realtà aumentata, diremmo con i termini moderni, che ne mostrano le radici e i frutti, lo spirito e il mondo nuovo corrispondente al sogno di Dio. A Nazareth, come in ogni villaggio della terra, gli umili non sono oggetto di sguardi particolari, a differenza dei superbi, dei potenti, dei ricchi. A Nazareth vige l'ordine consueto del mondo, si è sempre fatto così di chi ha il potere. Eppure in quella stanza si possono coltivare dei sogni sovversivi, sostenuti da una fede incapace di restare chiusa nei luoghi dell'anima. Lievitano non solo i corpi, ma qui lievita anche lo sguardo sulla storia. E da quella stanza prende piede e si mette in cammino un altro modo di abitare la terra, di farsi prossimi agli altri, in una storia che, nonostante tutto, risulta feconda, nella quale i frutti del grembo possono esultare di gioia. Torniamo in quella stanza con i fianchi cinti, calzare i piedi, il bastone in mano, pronti a ricominciare l'esodo verso la terra promessa. Ve ne leggo ancora un pezzettino lungo, 11 pagine, perché a partire da qui proviamo a mettere in luce alcune sfide anche per il modo attuale di vivere la fede. Allora, vabbè, vado ancora avanti.
Io hai tempo 15
minuti. No, ma il tempo è un po' brutto leggere perché magari vi stufate.
No, vada.
Una miniatura per camminare insieme. In questo fotogramma evangelico, dove prende inizio la vicenda di Maria di Nazareth, troviamo tutti gli ingredienti necessari per camminare insieme nella speranza e nella fiducia verso la sorgente della compassione e della guarigione. È lì che risuona l'Evangelo della grazia. È lì che Maria ascolta la parola che chiama conversione, che fa uscire da sé per vivere il sogno di Dio, quei cieli nuovi e terra nuova in cui la nostra storia, a partire dai suoi sotterranei, dai luoghi oscuri e marginali in cui si ritrovano i poveri, viene guarita e trasfigurata. Quella stanza è un frammento in cui riconoscere il tutto. Proviamo dunque a fissare il nostro sguardo su quella stanza, che è come la Gerusalemme domestica in cui Maria, col salmista, può danzare cantando «Sono in te tutte le mie sorgenti». Perché la questione di fondo sta proprio nell'individuare le sorgenti di una fede evangelica in grado di discernere cosa Dio chieda a noi qui e oggi. Chi siamo prima di decidere cosa dobbiamo fare. Cioè l'idea è che quella stanza non è capito, un ripiegamento, cioè vabbè, il cristianesimo cos'è? Una consolazione dell'anima. Tu nella tua stanzetta parli con Dio, ti senti da lui consolato. No, quella stanza è un motore che ti spinge verso la storia, che ti fa guardare la realtà con uno sguardo diverso. Capite com'è diversa la spiritualità se è solo una consolazione per l'anima? Una piega che oggi è grossa, è una nostra tentazione, il mondo è troppo complicato, è troppo difficile, lasciamolo perdere, coltiviamo l'interiorità. Ma già Agostino, vescovo di Ippona, nei Soliloqui, che è un suo testo, a un certo punto dice, soliloqui vuol dire un monologo fatto con due voci, è lui che si sdoppia e parla a se stesso, e che dice, cosa ti interessa Agostino? E lui risponde, Dio e la mia anima. Dio e la tua anima e basta, Dio, la mia anima e basta, punto. Che poi l'ha smentito perché Agostino ha scritto La città di Dio, è stato come dire uno che ha capito che bisognava interpretare la storia, non solo l'anima. Però fin da lì c'era quella tentazione, che è anche la nostra, capite? Cioè la tentazione è che la mia fede mi aiuta a star bene, benessere dell'anima, c'è chi va in palestra, chi va a fare nelle saune e noi abbiamo la chiesa per stare bene. E molto di più, la stanza di Nazareth è un luogo chiuso, una casa, ma da cui inizia un cammino, cioè per non mettere in contrapposizione spiritualità e impegno sociale, devono stare assieme. Qual è la radice del tuo farti prossimo agli altri? Perché hai ascoltato la parola. Beata te che hai ascoltato la parola. Vado avanti ancora un pezzettino.
Vai adatto, per sì. favore. Devo pensarci. Sì.
Cioè, chi siamo, prima di dire cosa dobbiamo fare. Io sono andato un po' veloce, ma pensate se avessimo affrontato il famoso brano dell'Annunciazione a Maria guardando la spiegazione, l'esegesi che ne ha fatto l'arte, le tante annunciazioni che di solito mettono in scena Maria e l'angelo. Ce n'è una che mette in scena solo Maria senza l'angelo. Antonello da Messina, si vede un'immagine di Maria e basta. Cioè per dire che lì Antonello da Messina cosa ha fatto, il pittore? Ha pensato, Maria che certo che ascolta, certo che dialoga con l'angelo, ma incomincia a capire chi è lei, prende consapevolezza, fa delle obiezioni, non conosco uomo, sì, c'è Giuseppe, ma non viviamo ancora assieme. Cioè, abbiamo bisogno di partire da noi, non perché tutto gira attorno a noi, no? Non per ripiegarci su noi stessi, ma perché lì è la radice per poi andare verso gli altri, per prenderci cura delle persone, capite? Cioè la spiritualità non è egoismo spirituale, a volte la spiritualità, la preghiera, rischia di diventare egoismo spirituale, penso per me, Dio mi consola e basta, no, deve essere la radice, ma la radice attraversata da una linfa che fa frutto, e Gesù lo dirà, no, l'albero si riconosce dai frutti. Ma perché faccia frutto l'albero? Bisogna che non sia secco, bisogna che la linfa scorra dalle radici. Allora, l'immagine della stanza di Nazareth dice un po' questa sfida. Noi oggi abbiamo bisogno di spiritualità. Ci fermiamo, non so, le vite sono complicate, ma ogni giorno dovremmo avere un tempo in cui ti fermi, ascolti la parola, preghi. Perché lì è la radice, non perché, vabbè, ho ascoltato la parola, bella, sono un letterato, no, perché quella è parola di vita, una parola che poi appunto spinge a vivere nella storia in maniera differente. Ma oggi veramente è importante coltivare la spiritualità nel senso dell'ascolto, la preghiera, ripeto, non come fuga dal mondo, ma come radice per poter far frutti. Vado avanti ancora un po'.
Sì, sì, vai.
A quale parola prestiamo ascolto prima di interrogarci sui progetti da realizzare? L'intuizione di fondo del pensiero delle donne, agli orecchi di persone credenti, suona in profonda sintonia con il Vangelo. Occorre partire da sé. Il pensiero delle donne nel Novecento, sapete che forse l'unica rivoluzione non violenta è stata quella delle donne, che cosa hanno detto? Sì, voi maschi politici o religiosi avete grandi parole, grandi ideali, diamo concretezza a queste parole. Cosa vuol dire nella vita quotidiana? Come mai tu che parli della liberazione delle donne quando siedi in Parlamento come politico, poi torni a casa e tratti male le donne? Cioè, partire da sé vuol dire anche un discorso di coerenza, cioè
autocritica.
Di autocritica e appunto sì, di il fatto che le parole corrispondano a quello che pensi e a quello che fai, che non ci sia questa... Ecco, allora, quel famoso slogan, partire da sé, era uno slogan ai tempi, ecco, agli nostri orecchi di persone credenti suona in sintonia col Vangelo. Occorre partire da sé, ma non per inseguire l'idolo di un io ipertrofico, l'io narcisista, tu che ti guardi allo specchio, no? Quante volte la nostra spiritualità è un continuare a guardarci e dire e non sono ancora pronto e devo... non è questo. Sappiamo che questa è la grande tentazione al servizio della quale corriamo il rischio di piegare persino la parola, citandola proprio come fa il tentatore quando si rivolge a Gesù nel deserto. La parola può essere piegata per fini tuoi, come fa Satana, che cita la Bibbia. Impressionante quel brano, ci arriveremo, lo faremo con Luca. Nella stanza di Nazareth Maria non è preoccupata di sé e fa spazio ad una parola altra, la parola divina. Fare spazio mi sembra un'immagine bellissima della spiritualità. Com'è il tuo rapporto con Dio? Fa spazio o ti richiude in te stesso? Magnifichi, cioè senti in grande o senti in piccolo? Fare spazio, capite? Questa è la sfida che Maria ci sta dicendo in questo.
Però non è sempre, non è evidente che si può fare sempre spazio, nonostante le cose culturali. Cioè io, è vero che ci sarà, perché questo anche ci vuole coraggio, no? Penso. Perché quella volta io avevo una domanda da fare, sinceramente, visto che Maria era, cioè parlavamo che era vergine, poi tu hai detto che comunque il fatto che era vergine non significava che non ha fatto mai rapporti, ma comunque è una donna...
ha un significato teologico, non ginecologico, ecco.
Però che è riuscita nonostante tutto ciò, era comunque ancora fidanzata, non era ancora sposata, però davanti a tutta la società a quell'epoca ad accettare questo annuncio, no? e non dire ecco che vergogna, cioè non che vergogna, no? Oh mamma mia, però anzi è rimasta serva per, davanti a Dio, e ha accettato questa spiritualità, come tu dici, no? Non so se mi hai capito cosa intendo dirti.
Ha anche aiutata Giuseppe a risolvere, cioè
quello. Poi nella versione di Matteo abbiamo il punto di vista di Giuseppe, che all'inizio si vergogna, ma poi sì. No, non ho capito però benissimo. Alleluia, scusa.
Nella sua spiritualità è riuscita comunque a dire davanti a tutti: ecco, io comunque non nascondo questa cosa.
Allora, ho capito, se ho capito bene, cioè...
Nonostante che la cultura era il contrario...
Certo, la condannava.
Perché le donne non potevano dire... Esatto. Veniva comunque una cosa un po' grave quella cosa.
Allora, correggo quello che ho detto. Fare spazio non vuol dire solo fare spazio agli altri, ma fare spazio anche a se stessi, alla propria dignità, a dire se Dio mi ha parlato, allora non c'è nessuno che può condannarmi. Cioè sentire che, appunto, quando si dice partire da sé, vuol dire che tu sei importante, che Dio parla proprio a te, che quello che stai vivendo non è siccome non fai parte dei grandi della terra, siccome non sei tu la presidente di chissà che cosa, allora non vali niente. No, la tua storia è importante. Cioè, che Dio parli proprio a Maria, questa è anche una funzione delle obiezioni. Quando Maria fa l'obiezione, come è possibile, dal momento che non conosco, è proprio per dire, non dipende vero da me, dalle mie capacità, da far, se io conosco uomo, se io risolvo le cose, tutte nella Bibbia le obiezioni di Mosè hanno questa funzione, non solo di dire le nostre fragilità, ma di dire, qui è proprio Dio che sta agendo. Non sono io che sono capace, che posso dire io ho fatto questo, 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 e dunque, no, io avrei mille obiezioni da dire io non sono in grado. Ma qui Dio ha scelto proprio te che non sei in grado, te che sei una ragazza sperduta, te che non vali niente, per operare, per portare avanti il suo progetto di salvezza. Però non so se ho capito bene, alleluia, scusami. Cioè
è difficile al giorno d'oggi che noi ci lasciamo guidare dallo Spirito e dire che ecco, adesso mi lascio sotto guidare nonostante le mie... la mia cultura o che anche il mio fisico a volte mi fa certi termini, no? O mi mette sotto certi
giudizi, certe, ecco, mi inquadra in un certo modo. È vero, qui Maria...
Questo è molto difficile, è vero, secondo me.
Questa cosa che tu dici è preziosa, perché è vero che leggendo questo brano dovremmo dire qui abbiamo a che fare con una donna coraggiosa. Cioè che Maria ha osato, noi avremmo detto ma poi cosa succede, ma poi adesso se vado lì cosa diranno, cosa... Che sono anche le nostre paure, capite? Cioè che noi sappiamo tutto e poi siamo bloccati, perché siamo un po', come dire, non osiamo. Mentre la fede è anche un azzardo, è anche osare. Non osare così alla chetichella perché tu fai dei colpi di testa, no, non è quello, non è che si tratta di fare cose strane, però si tratta del dire, se ho ricevuto una parola che scandalizza gli altri, ma è una parola che Dio ha detto a me, la porto avanti. Cioè che se il giudizio spetta a Dio vuol dire che io devo essere libero dal giudizio altrui. Difficilissimo, io non ce la faccio, perché mi sento gli sguardi degli altri, adesso cosa diranno se faccio questo, va bene. Però la Bibbia ci dice questo, cioè è meglio obbedire a Dio che agli uomini, che noi lo leggiamo nel libro degli Atti di fronte quasi alla persecuzione. Proviamo a tradurlo nel quotidiano, cioè quando non è che rischi la vita, però rischi il giudizio della vicina di casa, rischi è meglio obbedire a Dio, cioè riuscire ad andare oltre, come dire, le categorie, gli stereotipi, il modo con cui la gente ragiona, per dire il mio criterio è quella parola, appunto nella stanza di Nazareth.
Ma se capisci questa cosa qui della stanza di Nazareth, come l'ha scritto con tua moglie, cioè prima l'uomo non aveva pareti, no? E dopo un certo momento per l'intimità si è fatto le pareti, no? La stanza di Nazareth sono quattro pareti, no? E cosa ha fatto Dio in queste quattro pareti? Ha fatto nascere. Tu vai nella stanza per far nascere qualcuno. E la nascita è una cosa che...
Sì.
E sradica le pareti, no?
È generativa, appunto. Sì. Mentre le pareti sono difensive, sì. La nascita dice un'esperienza generativa. È vero.
Se stai nelle pareti muori, perché non hai ossigeno, non hai niente. Quindi è appunto questa discrepanza che dicevi, tutto l'Evangelo, no? È discrepanza più e meno qui e là, anche nelle pareti c'è questa discrepanza. I romani facevano i ponti, no? E i ponti vuol dire vado dall'altra parte, no? Oltre il guado. Però le pareti hanno più forza che il ponte, perché il ponte è facile andare di là, però puoi anche ritornare, invece le pareti sei dentro
e ti giochi lì.
E la vita devi tirarle giù le pareti. È molto bello questo.
Adesso abbiamo finito. Se avete pazienza, è vero che ci sono tante cose migliori da leggere, però se avete 10 minuti provate a leggerlo, appunto sul sito lo trovate, perché lì, e poi magari la prossima volta non è che lo leggiamo basta, ma però partiamo da alcune idee per proseguire poi nel nostro cammino con Luca. Dai.